Ok, dato che domani sera è l'Hag Baomer, anche questa sera non faremo una lezione di Tania sul testo, ma comunque studieremo dei bellissimi insegnamenti dell'autore del Tania, dell'Admura Zaken, che ha scritto in un libro che si chiama Likutei Torah, che è una spiegazione sulla parasha della settimana. E dato che la parasha della settimana di questi giorni è proprio legata all'argomento di l'Hag Baomer, la Chassidut sa fare anche questo, allora approfondiremo un argomento, tutto questo partendo da una storia del Talmud. Prima una parola, che cos'è l'Hag Baomer? L'Hag Baomer è una data importantissima nel calendario ebraico ed è l'unica data nella quale noi celebriamo e festeggiamo la dipartita di un maestro di Torah. Non abbiamo altri giorni nel calendario ebraico nel quale facciamo questa cosa. Noi ricordiamo il 7 di Adar, la dipartita di Moshe Rabbeinu, che è anche il giorno del suo compleanno. A Yom Kippur alludiamo alla nascita e alla morte di Rabbi Akiva, ma non celebriamo un giorno nel calendario ebraico l'Hag Baomer, che l'Hag Baomer è un giorno che proprio cambia le halachot. All'Hag Baomer ci si può sposare, nonostante che da Pesach Shavuot non ci si sposa, secondo la tradizione Ashkenaz, secondo la tradizione sefardita, dal giorno dopo l'Hag Baomer ci si può già sposare. Ci si può tagliare i capelli, si può ascoltare musica l'Hag Baomer, anzi dobbiamo essere molto gioiosi e felici, organizzare parate come si fa in queste generazioni, e si celebrano matrimoni, e si fanno barbecue, si fa di tutto e di più. In mezzo a questo periodo di lutto c'è un giorno che illumina tutto quanto. È il giorno del 33 dell'Omer, il giorno della dipartita di Rabbi Shimon Bar Yochai. Perché questo? Perché Rabbi Shimon Bar Yochai aveva chiesto esplicitamente ai suoi allievi, nel giorno della sua dipartita, che questo giorno deve diventare un giorno di matrimonio, una hilula. Hilula in ebraico, in aramaico significa matrimonio. Quindi noi celebriamo questo giorno perché ce l'ha chiesto Rabbi Shimon. E dato che Rabbi Shimon può chiedere qualsiasi cosa e verrà esaudito, perché Rabbi Shimon è un indirizzo ed è un personaggio ed è anche una voce molto importante nella Mishnah, che poi viene riportata nel Talmud tantissime volte, ma soprattutto nella Kabbalah. Chi avesse la capacità di leggere quella parte dello Zohar che si chiama Idra Zuta, una parte dello Zohar che racconta l'ultimo giorno della vita di Rabbi Shimon Baruch Hai, capisce un po' di chi stiamo parlando. HaKadosh Baruch Hu personalmente veniva a visitarlo nella sua casa, la luce nella sua casa diventava così forte che tutti gli allievi dovevano uscire. E quando la luce diminuiva, capivano che HaKadosh Baruch Hu, ha lasciato a loro lo spazio, tornavano. E Rabbi Shimon Baruch Hai rivelava loro quello che ha studiato nel giorno della sua dipartita, quindi nelle ultime ore con Hashem. Le rivelazioni che ha ricevuto da Hashem sono le rivelazioni più profonde della Kabbalah. Grazie a Rabbi Shimon Baruch Hai abbiamo potuto capire il motivo per il quale facciamo le nostre mitzvot e tantissime altre cose, le parti della nostra tefillah, quindi la Kabbalah ha costruito il nostro Sidur. Noi viviamo secondo la Kabbalah, anche se non ce ne rendiamo conto. Il Talmud racconta la famosa storia di Rabbi Shimon Bar Yochai, e da qui voglio partire. Rabbi Shimon Bar Yochai è stato condannato a morte dai romani. Che periodo ci troviamo? Ci troviamo circa 80 anni dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash, circa, forse anche meno. E in questo periodo i romani, dopo che hanno distrutto il Bet HaMikdash, non sono finite le disgrazie, sono iniziate le disgrazie. Hanno abitato la terra di Israele, hanno cambiato il nome da Israele a Palestina, come noi sappiamo, e hanno fatto delle leggi razziali terribili, atroci per il popolo ebraico. Quello che succede è che Rabbi Shimon Bar Yochai diventa un ricercato tra i peggiori nemici dell'esercito dell'impero romano. Quindi Rabbi Shimon Bar Yochai si deve nascondere in una grotta, la famosa storia che abbiamo sentito tutti da bambini, e si nasconde con suo figlio Rabbi Elazar per 12 lunghi anni. Rabbi Shimon Bar Yochai non esce da questa grotta e miracolosamente HaKadosh Baruch Hu ha creato per loro un ruscello di acqua e un albero di carrube, e loro si alimentano solo di questo, e in questi 12 anni loro studiano Torah a livelli che pochi esseri umani sono riusciti a raggiungere. Bene, questa è la storia. Questa storia è riportata nel Talmud, nel trattato Shabbat, se qualcuno vuole andare a vedere, a pagina 33. Cosa succede? Il Talmud ci racconta una storia e che noi dobbiamo capire il senso di questa storia, perché ce la racconta, che cosa vuole da noi. La storia va avanti e racconta che dopo 12 anni hanno sentito un eco dal cielo dire loro: potete uscire perché la condanna sulle vostre teste è stata abolita, quindi non c'è nessuno che vi vuole fare del male, potete uscire dalla grotta. Loro escono dalla grotta dopo 12 lunghi anni, però sono delle due persone completamente trasformate, non riescono più a vivere normalmente nel mondo fisico perché loro per 12 anni hanno vissuto una vita spirituale completamente. Hanno solo studiato, hanno solo ripetuto tutto quello che avevano studiato prima e in più veniva continuamente Eliyahu HaNavi nella grotta e insegnava loro, rivelava loro i segreti più profondi della Kabbalah. Alcune cose con Eliyahu HaNavi, altre cose con ispirazione diretta, direttamente da Hashem, e quindi escono in questo mondo materiale e fisico, manca loro l'aria. Cosa succede? Il Talmud racconta che loro vedono degli ebrei, era nella zona di Tveria, vedono degli ebrei che lavorano la terra, come abbiamo studiato nel Humash di oggi. 6 anni dovrai lavorare la terra, il settimo anno la terra dovrà riposare. C'è una mitzvah, ma loro non potevano sopportare l'idea di una persona che spreca i giorni della sua vita, gli anni, i mesi, le ore, per vedere se la sua vigna è dritta, per potare le foglie secche, tutte le altre cose che servono per poter avere alla fine un po' d'uva. Rabbi Shimon e il suo figlio avevano raggiunto dei livelli spirituali che quello che loro volevano succedeva. E quindi non potevano sopportare che un essere umano viva una vita così e chi vedevano che sprecava il loro tempo per lavorare, gli davano uno sguardo e moriva immediatamente. E per quello che vi ho detto, che ci raccontano a fare questa storia? Cosa vogliono da noi? A questo punto sentono un altro eco dal cielo. E Hashem dice loro: siete usciti dalla grotta per distruggere il mio mondo, tornatevene indietro. Tornano nella grotta per un altro anno intero e a quel punto Eliyahu HaNavi si presenta a loro e dice a loro: bene, siete pronti per uscire. Quando escono, Rabbi Shimon Baruch Hai era completamente trasformato, suo figlio no, suo figlio ancora non poteva sopportare quello che vedeva, però suo padre riparava tutti i danni che suo figlio faceva. Fino al momento in cui vedono un ebreo, venerdì, era venerdì, vedono un ebreo di corsa che si dirige verso casa sua con due ramoscelli di mirto in mano. Lo fermano e gli chiedono: perché stai correndo con due ramoscelli di mirto in mano? E lui ha detto: per abbellire casa mia per Shabbat. Ma perché due? Uno perché la Torah dice ricorda il giorno di Shabbat e l'altro perché la Torah dice custodisci, osserva il giorno di Shabbat. Due volte nei 10 comandamenti viene riportata la mitzvah di Shabbat, una volta c'è scritto Zachor et Yom HaShabbat, l'altra volta c'è scritto Shamor, e quindi due ramoscelli di mirto. Quando Rabbi Shimon Baruch Hai sente questa frase da questo personaggio, si rivolge a suo figlio e gli dice: hai visto quanto sono piacevoli le mitzvot a Israele? E quindi Rabbi Elazar si è tranquillizzato anche lui e non hanno più fatto danni. Questa è la storia del Talmud. Vi è piaciuta? Neanche a me. È una storia tutta da capire, però noi l'abbiamo studiata nel Talmud, ce l'hanno raccontata da bambini e abbiamo detto: ok, ma ok che cosa? Allora, qui nascono un pochino di domande. La domanda è: se Rabbi Shimon Baruch Hai non poteva sopportare il fatto che le persone fossero impegnate nella vita terrena, perché un anno in più gli ha aiutato a tranquillizzarsi e a capire cose che non aveva capito in questi 12 anni? Perché è salito ancora di più di livello oppure è sceso di livello? E ha detto: ok, sono uno di loro. Che cosa è successo? Ok, per capire questa cosa dobbiamo andare a studiare un po' di Kabbalah. Avete voglia di studiare Kabbalah? Perché se non avete voglia di studiare Kabbalah, Rabbi Shimon Baruch Hai rappresenta la Kabbalah, ma mica vi sto insegnando i segreti di Kabbalah, vi voglio solo insegnare due piccoli concetti. Non avete paura, non fate gli occhi tondi, grandi, non sono qui per cambiarvi la vita. Alla fine della lezione saremo le stesse persone. Come prima, in realtà no. Se questo succede, è inutile studiare Torah. Ogni volta che si studia qualcosa di Torah, dobbiamo cambiare. Altrimenti, se la Torah non ci cambia, abbiamo un problema. Però è giusto comprendere un concetto che è scritto nel libro di Yechezkel. Yechezkel era un profeta che ha vissuto nel tempo dell'esilio tra il primo e il secondo Bet Hamikdash. Quindi alla distruzione del primo Bet Hamikdash, gli ebrei sono stati esiliati in Babilonia e Yechezkel si trovava davanti a un fiume che si chiama Kevar. Non so dirvi dove si trova questo fiume, e ha avuto una visione, e in questa visione lui è stato trasportato piano piano, livello dopo livello, fino ad raggiungere il trono di Hashem. Quindi lui ha visto tutto quello che c'è dal trono di Hashem in giù. Quando è arrivato al livello del trono di Hashem, si è trovato davanti una schiera infinita di angeli che si chiamano Chayot HaKodesh. Questa definizione di angeli la conoscete bene se fate la tefilà al mattino, perché tutte le mattine noi descriviamo il servizio divino degli angeli e i Chayot HaKodesh sono protagonisti. Lo diciamo nella tefilà, Vea Ofanim, gli angeli che si chiamano Ofanim, Vechayot HaKodesh, e gli angeli che si chiamano Chayot HaKodesh. Berash Gadol Mitnaseim, con molto rumore e fervore, si elevano sopra lì i serafim. E loro rispondono Baruch Kevod Hashem Mimmekomo. Immagino che vi sia capitato quando Moshe Rabbeinu di leggere questa parte della Tefilah. Sono le Berachot prima dello Shema. Anche Moshe Rabbeinu, quando si è trovato dinanzi ad Hashem e Hashem gli annuncia che ha perdonato il popolo dal peccato terribile del vitello d'oro, Moshe Rabbeinu vede e capisce, percepisce che è un momento propizio e chiede a Dio di farsi vedere. E Hashem gli risponde che lo irani ha-Adam v'chai. Nessun Adam e nessun Chai potrà vedermi. Chi è Chai? Chai è l'angelo che si chiama al plurale Chayot HaKodesh. Chi di voi ha seguito le lezioni di Tanya? Fino a poco tempo fa abbiamo studiato che gli angeli hanno nomi di animali, ricordate? Perché hanno nomi di animali e perché loro abitano nel mondo della formazione, perché loro servono Dio per istinto. Abbiamo ripetuto tante volte. E quindi, così come gli animali vivono per istinto, anche questi angeli vivono per istinto e quindi la loro definizione è quella di essere come gli animali, perché chiaramente non sono animali, ma sono nell'immaginario nostro considerati come animali. Infatti gli angeli che trasportano, che sostengono il trono celeste, hanno uno la forma del viso di un leone, di un toro, di un'aquila e di un uomo. Quindi 3 più 1, perché questo? Perché questo è il modo in cui vengono identificati. Detto tutto questo, Yechezkel racconta che ha visto queste schiere infinite di Chayot HaKodesh, che loro non possono vedere il trono di Hashem, lo sostengono ma non lo possono vedere, e il loro desiderio più vitale è quello di potersi elevare al punto di poter vedere il trono di Hashem. Ma quello che succede è che come loro si elevano, scendono subito giù. E lo descrive Yechezkel con una frase di cinque parole, Veachayot, Razzo Vashov, Kemarea Bazak. Le Chayot salgono e scendono come a vedere un lampo, nel senso nella velocità di un lampo, come quando una persona vuole guardare verso il sole, quando è alto a mezzogiorno, fa così con gli occhi, ma deve subito abbassare lo sguardo. Perché? Perché capisce che se guarda il sole si acceca, capisce che lui non ha uno strumento per poter fissare, per poter vedere, guardare e riflettere sulla luce del sole. Deve semplicemente abbassare lo sguardo. Lo sappiamo, giusto? Non si può guardare il sole. Quando c'è un'eclissi solare, allora tutti gli esperti dicono: attenzione, usate degli occhiali specifici perché può danneggiare la vista, anche se il sole è completamente coperto o quasi completamente coperto dalla luna, quel poco di luce che il sole emana nonostante l'eclissi può danneggiare la vista. Quindi abbiamo capito che anche noi abbiamo dei problemi, abbiamo dei limiti. Così come noi abbiamo dei limiti, ce li hanno anche gli angeli lì dove stanno, lì rimangono e non possono elevarsi, ma vogliono elevarsi, quindi cosa fanno? Vanno su, ma subito vanno giù, così come noi vorremmo guardare il sole, ma non possiamo chiaramente continuare a fissarlo. Ad esempio, una persona vuole vedere se la pentola bolle, mette il dito, mette la mano e se la pentola è realmente calda deve subito tirare indietro. Questo si chiama razzò vashov. La parola razzò in ebraico è composta da due significati, sia razz, che significa correre, e sia volontà, razzon. Quindi la volontà di correre, la volontà di andare più avanti, la volontà di elevarsi. Shov sappiamo che significa tornare. Come si dice in ebraico moderno, quando compro un biglietto aereo andata e ritorno, anche del treno, si chiama halloch vashov, un biglietto di andata e di ritorno. Bene, Quindi abbiamo spiegato che ci sono questi due movimenti che sono opposti uno dall'altro, come una strada a doppio senso, come un biglietto di andata e ritorno, e abbiamo spiegato che razzò significa correre, significa avere questa volontà profonda dentro di noi, questo entusiasmo, questa forza che riusciamo a scoprire dentro di noi, dell'uomo che vuole avvicinarsi ad Hashem, quindi dal basso verso l'alto. Perché vogliamo tutto questo? Perché vogliamo staccarci un pochino dalla nostra vita terrena, dalla nostra fisicità. Lo sappiamo nel nostro profondo, nel nostro subconscio, che non siamo qui per vivere una vita terrena. E quindi vorremmo un attimino staccarci, anche momentaneamente, per poter avvicinarsi ad Hashem. Sappiamo che non riusciamo così tanto ad avvicinarci ad Hashem, e quindi è una cosa momentanea. Così come per gli angeli. Anche se loro sanno che è una cosa che dura una frazione di secondo, lo fanno lo stesso. Andiamo a trovare questo concetto anche in una frase del Teilim, che peccato che non ho il Teilim in italiano vicino a me. Comunque dice David HaMelech nel capitolo 27, forse. Il capitolo inizia le David Hashem ori veishi, lo diciamo il mese di Elul a Rosh Hashanah e a Kippur. Lì dice così: Achat sha'alti me'et Hashem, una cosa soltanto ho chiesto da Hashem, il mio desiderio è uno solo, quale? Ota avakesh. Questo chiederò insistentemente, Shivti bevet Hashem, di poter stare seduto nella casa di Hashem, kol yemechayai, tutta la mia vita. Lachazot benoam Hashem, per poter ammirare, vedere, studiare, riflettere, approfondire nella bellezza e nel piacere di Hashem, ulevaker beechalo, e di poter abitare nel mare immenso della sua saggezza. Questa è la spiegazione, le ultime due parole non le ho tradotte letteralmente, ma è la spiegazione di queste ultime due parole. Cosa dice David HaMelech? David HaMelech dice: io sono il re, sono l'uomo che è arrivato al livello più alto. Sì, materialmente, ma tutto questo che cosa mi dà? Il fatto che ho un bel mantello, un bel palazzo, una bella corona sulla testa con i diamanti, non mi interessa tutto questo. A me interessa staccarmi da tutto, elevarmi e studiare Torah. Pregare ad Hashem per delle ore, cantargli le lodi. David HaMelech è il maestro dei canti e delle lodi ad Hashem. E quindi abbandonare tutti il peso della vita terrena, il lavoro e tutto quello che mi distrae da poter essere concentrato nella mia elevazione verso Hashem. Bene, questo si chiama l'elevazione. Adesso andiamo a quello che si chiama Shov, tornare indietro. Troppo silenzio, non mi piace, troppo silenzio.
A proposito delle Chayot, mi viene in mente che racconta del mattino, dice Baruch Hashem Elohim bimakomo, perché loro non sanno qual è il makom di Hashem, quindi lo intuiscono ma non sono in grado di vederlo, quindi per tornare al discorso di prima, insomma.
Bellissimo,
Quindi c'è
bellissimo.
tutta una gradazione
Esatto.
così anche conoscitiva da parte anche di queste creature che sono molto elevate, ma in realtà
Loro dicono benedetto, benedetta la gloria di Hashem lì dove si trova. E
sì, che non vedo peraltro.
non vedo. Questo è l'angelo che si chiama Chai. Bellissima osservazione. E quindi rafforza il concetto che abbiamo spiegato, che loro non sono in grado di poter, nonostante che sono gli angeli che sostengono il trono di Hashem, ma non lo possono vedere. Grazie mille. Torniamo a quello che si chiama Shov. Come ha detto Yeheskel, ho visto gli angeli salire e scendere con la velocità del lampo. Che cos'è Shov? Shov vuol dire tornare, tornare alla vita, riallacciarsi nuovamente e unirsi con la vita, con il mondo. Allora, in modo, diciamo, superficiale, uno direbbe, beh, elevarsi è più nobile che tornare indietro, perché quando una persona ha questo istinto, questa volontà, questo movimento verso l'alto, quindi una persona che si sente sana spiritualmente, vuole elevarsi, mentre la persona che ritorna sembrerebbe come se facesse un passo indietro, come se la corrente si è abbassata, quindi non ha più la forza, non ha più la volontà di rimanere in alto, quindi scende giù. In realtà, grazie all'Admor HaZaken, grazie alla Chassidut, che ci spiegherà anche la storia di Rabbi Shimon Bar Yochai, che ci spiega tutto la Chassidut, e dobbiamo approfittarne, quindi siamo qui stasera. La Chassidut ci rivela che tornare indietro è molto più elevato che rimanere in alto. Perché? Perché elevarsi rappresenta la volontà della persona, il suo interesse spirituale personale. È vero che è positivo, però è il mio interesse di separarmi dal mondo. Il mio desiderio, come quello di David Amelech, è quello di stare seduto nella casa di Hashem, kol yemei chayai, tutta la mia vita. E quindi, cosa succede? Che quando io sono attaccato ad Hashem, scopro che Hashem vuole da me l'opposto. Quindi mi elevo per scoprire qualcosa che non sapevo prima. È come se HaKadosh Baruch Hu dicesse: tu vuoi vivere a casa mia tutta la tua vita? Allora io ti dico dove abito. Io abito nel mondo terreno. Non abito nei cieli. C'è un famosissimo passo del Talmud. Noi che siamo professionisti e abbiamo studiato il mondo dell'azione, sopra di noi c'è il mondo della formazione, poi sopra c'è il mondo della creazione, sopra ancora c'è il mondo della emanazione, e sopra ancora c'è la corona, Keter, lì ancora non abbiamo studiato, non ci siamo arrivati, e poi c'è l'infinito. Abbiamo ancora molto da studiare. Dovete sapere che tutto quello che c'è qui è perché c'è su. E se esiste Yerushalayim fisico, è perché esiste Yerushalayim in ogni mondo. Se esiste il Beit HaMikdash fisico, è esistito e esiste ancora, ma non lo vediamo, è perché esiste in tutti i mondi spirituali. Infatti, lo dice David HaMelech, e lo ripetiamo tutti i giorni due volte, tre volte: Malchutecha, Malchut Kol Olamim. Il tuo regno è il regno di tutti i mondi. Che cosa significa? Questo è il capitolo 53 di Tania, credo. Significa che se Hashem ha un regno nel mondo dell'emanazione, allora può esserci anche nel mondo della creazione, e quindi c'è anche nel mondo della formazione, e quindi c'è anche in questo mondo. E il Talmud ci racconta che gli angeli nei cieli che abitano a Yerushalayim supremo, nei vari mondi, perché esiste Yerushalayim, come vi ho spiegato, chiedono ad Hashem di venire a abitare con loro a Yerushalayim. E Hashem risponde loro: Lo avò, Birushalayim shel mala, Ad she'avo Birushalayim shel mata. Non verrò ad abitare con voi a Yerushalayim superiore, Yerushalayim supremo, finché non potrò abitare a Yerushalayim shel mata, Yerushalayim terreno.
Bravo, scusa, ma infatti la differenza con le altre città di Israele è che Gerusalemme è in plurale, tutte le altre in singolare. Perché? Proprio per questo, no?
Stasera
Perché
c'è
c'è Gerusalemme le Mala e le Mata.
bellissimo, bellissimo. Yerushalayim una volta si chiamava Shalem. Poi con Avraham Avinu è stata aggiunta la prima parte della parola Ir'ah Shalem, il timore completo, e poi è stata aggiunta la Yud, Yerushalayim. Non so se è vero quello che hai detto, ma se è vero è bellissimo. E quindi
Qualcuno me l'ha detto e l'ho fatto.
allora se qualcuno te l'ha detto l'avrà visto o l'avrà sentito in qualche lezione di Torah, e non possiamo fare altro che ringraziarti per questa bellissima novità che ci hai portato in questa lezione. Stasera siete in forma, bene. Quindi cosa dicevo? Dicevo che HaKadosh Baruch Hu dice: tu puoi elevarti, 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 ma io non ti ho chiesto di elevarti, io ti ho chiesto di vivere una vita terrena. È lì che mi troverai. Perché io voglio, come abbiamo letto ieri nella Torah, Venikdashti betoch bnei Israel, io sarò santificato all'interno del popolo di Israele. Cosa vuol dire betoch? Dovete santificare quello che voglio che voi santifichiate, non il cielo, la terra. Non voglio che santifichiate soltanto la vostra mente, il vostro cuore, fate le sedute di, come si chiamano, le sedute, quelle mentali, no? Le sedute, aiutatemi, vabbè, non mi viene.
Psicanalitiche?
No, non spiritiche, no, no.
Psicanalitiche?
Ah, no,
No, qualche sedute.
no. Sì, ok, va bene, avete capito il concetto. Io voglio che voi fate le cose semplici di tutti i giorni. E in queste cose semplici ci sarà la mia presenza, grazie a voi. E io mi troverò lì. È quello che Hashem dice: io voglio abitare insieme a voi. Andiamo avanti, passo passo. Allora, Hashem dice: io voglio che tu ti unisci a me, io voglio unirmi a te lì dove tu sei, nei piccoli dettagli della vita, nei piccoli dettagli tecnici delle mitzvot. Quante volte abbiamo detto o abbiamo sentito dire: cosa vuoi che cambi ad Hashem se io vado di Shabbat con le chiavi in tasca o metto la cintura? Cosa vuoi che cambi ad Hashem se io accendo una sigaretta di Shabbat? O cosa vuoi che cambi ad Hashem se io bevo un bicchiere d'acqua a Yom Kippur? Hashem vuole stare insieme a te. E quindi di piccoli dettagli significa che tu vuoi Hashem con lui. Se tu non sei disposto ad impegnarti nei piccoli dettagli delle mitzvot, vuol dire che non lo vuoi, quindi Hashem non potrà stare insieme a te. E quindi è inutile che fai tutti questi sforzi per poterti elevare, quando ancora non hai deciso se veramente lo vuoi con te. Adesso tutto questo lo diciamo perché domani sera è l'Ag Baomer, ma c'è anche un'altra cosa molto interessante, che era la parasha di ieri, ma è anche il periodo in cui viviamo tra Pesach e Shavuot. Ieri abbiamo letto nella parasha che dobbiamo contare 49 giorni. E ci troviamo tra due festività, tra Pesach e Shavuot. Adesso vediamo di analizzare velocemente che cos'è Pesach e che cos'è Shavuot. Pesach rappresenta quello che Yechezkel ha visto nella sua visione, nella sua profezia. Gli angeli che vogliono elevarsi, che vogliono scappare dal livello in cui loro si trovano. Non si sentono di aver raggiunto il massimo livello lì dove trovano, perché come ha detto prima il dottor Messina, vogliono vedere Hashem. Anche Moshe Rabbeinu voleva vedere Hashem, anche noi vogliamo vedere Hashem. E quindi abbiamo dei momenti belli nella nostra vita in cui diciamo, ma magari potessi vederlo. Hashem, rivelati a me. Questo era Pesach. Pesach eravamo, fino a Pesach eravamo schiavi, nelle catene, sofferenti, senza la possibilità di volere qualcosa. E HaKadosh Baruch Hu si è rivelato e ha detto: figli miei, volete venire con me? Certo che vogliamo venire nel deserto con moglie e figli. Certo che vogliamo venire. Bellissimo Pasuk. Zachartila, lo diciamo Rosh Hashanah nel Musaf, un Pasuk fenomenale, che HaKadosh Baruch Hu dice: non dimenticherò mai. Zachartila, ricorderò per sempre. Chesed Neuraich, la tua bontà che hai fatto, la generosità che hai, l'amore che hai. Che mi hai trasmesso, Ahavat Kelulotaich, l'amore nel quale ti sei unito con me, come fa avanti il Pasuk, Lechtecha acharai bamidbar be'eretz lo zeruah, mi hai seguito, ti sei trascinato dietro di me nel deserto in una terra incolta. Come fa un popolo a prendere poche cose e lasciare? È vero che erano schiavi, ma avevano un tetto, avevano la dispensa piena di cibo, hanno lasciato tutto per andare nel deserto perché volevano stare con Hashem, volevano cambiare. Non tutti purtroppo hanno cambiato, l'80% sono rimasti lì, non hanno visto la Geulah, non hanno visto la redenzione, la liberazione. Il 20% hanno detto: noi vogliamo cambiare. È per questo che sono usciti, perché volevano lasciarsi indietro le catene, lasciarsi indietro quel livello bassissimo in cui si sono trovati per poter andare avanti. Questo si chiama Razzò, la volontà di correre, di andare avanti. E questa è la festa di Pesach. Pesach vuol dire saltare, saltare livelli. E quindi abbiamo dovuto scappare, come dice la Torah. La Torah dice: Ki bechipazon yatzata meretz Mitzrayim. Sei uscito di corsa, con impulsività dalla terra d'Egitto. Le mantis kor, per ricordare questo tutta la tua vita, ricordati che ti trovavi in una situazione dal quale sei scappato. Vuol dire che hai avuto questo entusiasmo, questa forza, questa volontà, questo desiderio di andare ad abbracciare Hashem. Abbiamo sentito una sete grandissima di unirci con HaKadosh Baruch Hu, per quello che siamo scappati di corsa, in fretta e furia. Perché? Perché Razzò si fa così. Razzò vuol dire si corre, si scappa, si vuole raggiungere un altro livello. E la Torah dice: aspetta, ci sono 49 giorni, non puoi cambiare in un giorno. E quindi c'è tutto un percorso di purificazione, di adeguamento della nostra indole per poter essere compatibili con la Torah. E questo percorso, che dura 49 giorni, ci porta alla festa di Shavuot. E noi di corsa verso il Monte Sinai per poter elevarci, per poter salire, per poter raggiungere le vette. Che delusione! A Kadosh Baruch Hu ha detto: voi non potete neanche avvicinarvi al Monte Sinai, io scendo. E così leggiamo nella Torah Shavuot: Vayered Hashem al Har Sinai. Hashem è sceso sul monte, noi siamo rimasti giù. Questo è Matan Torah. Perché? Perché è una discesa dall'alto verso il basso. Vuol dire avvicinarci ad Hashem è un passo che dobbiamo fare noi, un razzò, ma deve essere subito show. Bisogna subito ricordarci che è qua che dobbiamo stare. È vero che abbiamo sperato, abbiamo atteso che HaKadosh Baruch Hu ci parlerà degli argomenti più profondi, del significato profondo della vita, cosa succederà alla fine dei tempi, dell'elevazione, della santificazione spirituale del corpo e dell'anima, di come ci possiamo interfacciare con lui, con la tefillah, con le cose più elevate. Ma quando abbiamo sentito la sua voce, HaKadosh Baruch Hu di che cosa ha parlato? HaKadosh Baruch Hu ha detto: tu hai un padre, tu hai una madre, onora tuo padre, onora tua madre. Tu hai un vicino, devi rispettare la sua proprietà, non rubare. Tu hai un conoscente, devi rispettare la sua vita, non uccidere. Ma non siamo venuti qui per questo. Sì. Tu hai una indole purtroppo immorale, non commettere adulterio. Siamo usciti da Mizraim per sentire queste cose. Sì, se volete me, io qui mi trovo. Quando ti svegli la mattina, esci in strada e il tuo cuore ti dice di fare cose trasgressive, la Torah dice: Lo taturu acharei levavchem acharei nechem. Non andate a fare i turisti dietro il vostro cuore, dietro i vostri occhi, perché così ricorderete di fare le mitzvot, le mantis, che ruva si temet kol mitzvotai. Io questo vi ho chiesto. Non vi ho chiesto di diventare dei santoni in cima alla montagna, che fanno gli eremiti e che non vogliono avere nessun tipo di connessione con la vita terrena. Ricordate la storia di Rabbi Shimon Baruchai? Adesso ci arriviamo. Se mi cerchi nei cieli, nella spiritualità, non mi troverai lì, mi troverai quando arrivi a casa e tuo papà arriva stanco dal lavoro e tu vai di corsa e gli chiedi: Papà, posso portarti un bicchiere d'acqua fresca o un tè caldo? Ti porto le ciabatte oppure vuoi sdraiarti a letto? È la stessa cosa con la mamma aspetta il nostro abbraccio e chi di noi può farlo soltanto spiritualmente? Allora andiamo al Beta Knesset e ascoltiamo Kaddish oppure facciamo una mitzvah, diamo una banconota in tzedakah per l'elevazione dei nostri cari che non ci sono più. Bisogna onorare il padre e la madre. E si fa con i soldi, si fa con le ciabatte, si fa con un bicchiere d'acqua. E tutte le altre mitzvot che abbiamo sentito sul monte di Sinai. Questa cosa succede in realtà tutti i giorni. Ogni giorno noi quando ci svegliamo facciamo la tefila. La tefila è questo senso di razzò. Voglio correre, voglio salire, voglio elevarmi. E lo Shulchan Aruch dice che dopo la tefila noi non possiamo subito togliere e chiudere il sidur e andare a vivere la nostra giornata. La prima cosa dobbiamo studiare una halakha. Così è scritto nel Shulchan Aruch. Perché? Perché la Torah è il Shov. Le halakhot ti insegnano in questa vita terrena come ti devi comportare. Nella tefilah tu non hai motivo di pensare a come ti devi comportare durante la giornata. Nella tefilah sei te da solo con Hashem. Adesso devi affrontare la giornata. Prima studia una halakha. Perché? Perché la halakha ti insegna le piccole cose, i piccoli dettagli. Come Hashem vuole vivere insieme a te. Nel lavoro, non imbrogliare, non ingannare, non dire qualcosa che potrebbe sembrare qualcos'altro. Nel comportamento con gli altri, non far soffrire nessuno. Non dire una parola che può ferire. E in tutto quello che facciamo durante la giornata, dobbiamo sederci a mangiare, se è pane, dobbiamo fare la Netilà. Dopo aver mangiato, facciamo la Birkat Hamazon. E queste sono le halakhot che studiamo dopo aver fatto la Tefilà. Ma come? Ma io ero in un livello di Tefilà. Adesso tu devi fare le cose fisiche. È qui che trovi Hashem. Ora, detto tutto questo, possiamo aggiungere qualcos'altro del Talmud, qualcosa che abbiamo già studiato 3 anni fa. Non vi racconterò la storia perché già la conoscete, la storia è di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, come abbiamo spiegato, è nato nell'anno 0 del calendario gregoriano e quindi quando lui ha compiuto 68 anni ha visto il Beit HaMikdash distruggersi. E Dio aveva scelto i romani per fare questa cosa, perché erano già da punire e quindi, come si dice nel Talmud, Megalgelim zechut al idei zakkai vechova al idei chayav, si dà un merito di fare una mitzvah a una persona meritevole e si dà, come si dice l'incontrario di merito?
Demerito.
Demerito, chova, ma è peggio di demerito, che, diciamo demerito. Di trasgredire, di fare qualcosa di negativo, di nocivo, di danneggiare gli altri a una persona che già era demeritata. E così il faraone, e così i romani, e così i babilonesi, e così gli spagnoli, e così i tedeschi, e così gli islamici, gli islamisti. Ognuno ha dei demeriti, Hashem sceglie loro. Per fare danni, per dar fastidio all'umanità. E quindi quello che è successo è che Rabbi Akiva ha visto il Beit HaMikdash distrutto e le sofferenze aumentavano giorno dopo giorno. E succede che Rabbi Akiva chiama a raccolta 3 compagni di studio, 2 erano molto giovani. Abbiamo studiato ieri il 4° capitolo del Pirkei Avot. Il capitolo inizia con i 2 giovani protagonisti di questa storia. Uno si chiamava Rabbi Shimon ben Zoma e l'altro si chiamava Rabbi Shimon ben Azai. E siccome erano giovani, non li chiamavano neanche col proprio nome, li chiamavano soltanto col nome del padre. Rabbi Shimon ben Azai era talmente elevato spiritualmente, talmente saggio, che Rabbi Akiva gli ha proposto la sua figlia. Rabbi Akiva aveva 24.000 allievi e ha scelto lui, vuol dire che era un fuori classe. E lui ha detto: No, io non voglio sposarmi, io voglio studiare Torah. Voglio fare l'eremita, Hashka Nafshi BaTorah, la mia anima desidera la Torah. Quindi era all'altezza di fare quello che Rabbi Akiva voleva fare. E il quarto personaggio che ha chiamato, anche lui era nel Pirkei Avot, Elisha ben Avuya Omer, che insegna Torah a un bambino e come scrivere su un foglio nuovo, e che insegna Torah a un anziano e come scrivere su un foglio che è già stato cancellato. L'inchiostro non prende bene. Però anche un anziano, anche chi è avanti con gli anni, tutti dobbiamo studiare Torah. Se da bambini imparavamo così velocemente, quando non siamo più bambini ci mettiamo un po' più di tempo. Pazienza, tanto il tempo ce l'abbiamo. Un po' come quando siamo giovani possiamo imparare una lingua facilmente. Dopo i 50 anni, chi ha voglia di imparare una lingua? Chi ha la testa, la pazienza? Chi ha l'elasticità mentale per imparare una lingua? È così, è la natura. Quindi Elisha ben Avuya, anche lui era un protagonista, ma il Talmud racconta che hanno usato dei nomi di angeli, dei nomi molto particolari che non dobbiamo ripetere, sono andati in cielo per poter capire in che modo si può risollevare l'animo del popolo, perché le leggi dei romani nei confronti degli ebrei che abitavano in Israele erano atroci. Quello che è successo è che Rabbi Shimon ben Zoma era talmente giovane e impreparato per un'avventura del genere che quando è tornato giù, dopo che ha visto gli angeli, dopo che ha visto i mondi, dopo che ha visto cose che non era abituato a vedere, purtroppo ha perso l'equilibrio mentale. E quindi Chachamim hanno pregato perché Hashem se lo riporti su e così è morto giovane. Ben Asai non è neanche voluto scendere. Una volta che è arrivato a quel livello lì famoso che il Talmud racconta, che è arrivato a livello dove c'era il silenzio assoluto, la presenza di Hashem era tangibile, Ben Asai ha detto: io non torno indietro. Elisha ben Avuya purtroppo ha interpretato male e quindi è caduto nel peccato. E Rabbi Akiva è entrato in pace ed è uscito in pace, è salito in pace ed è sceso in pace. E questa è proprio la risposta. Come ha fatto Rabbi Akiva a tornare giù sano e salvo? Perché è salito su in pace. Non ha cercato una sua esperienza personale. Non ha cercato di voler imparare qualcosa, scoprire qualcosa, vedere qualcosa per il suo interesse personale. L'ha fatto per il popolo. E quindi è partito col piede destro e per questo è riuscito a scendere giù. E quindi Rabbi Akiva è riuscito in questa impresa da solo, perché ad esempio Ben Asai ha detto: io non voglio più vivere una vita terrena. Io ho trovato Hashem in cielo. Chi me lo fa fare? Ogni volta che ho bisogno di mangiare un'insalata, di aprire il frigo, di accendere la luce, mettere una lampada, lavare l'insalata sotto il lavandino, fare così in controluce per vedere che non ci siano gli insetti, foglia per foglia, foglia per foglia. Chi me lo fa fare? Non ho bisogno di tutto questo, io voglio vivere una vita spirituale. Questo è stato Rabbi Shimon ben Asai. E quindi la sua anima ha lasciato il corpo. E questo vuol dire morire. Rabbi Akiva invece, sapete la storia di Rabbi Akiva molto velocemente. Rabbi Akiva, lui all'età di 40 anni ha iniziato a studiare l'alfabeto ebraico. Fino all'età di 40 anni era una persona molto ignorante, ma era una persona di buon cuore. Quindi Hashem ama le persone che hanno un buon cuore e dà loro meriti. E quindi all'età di 40 anni, quando ha portato suo figlio all'asilo, si è seduto anche lui nella sediolina dell'asilo vicino a suo figlio a imparare l'alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E poi ha capito che poteva di più che stare in asilo. E ha chiesto permesso a sua moglie di andare a studiare 12 anni in una yeshiva. Sua moglie ha dato il permesso. Rachel, la moglie di Rabbi Akiva, era una grandissima tzaddiket. E dopo 12 anni era scaduto il tempo, quindi è dovuto tornare a casa. Torna a casa, ancora prima di bussare, sente sua moglie dall'interno della casa, la finestra era aperta, diceva a una sua vicina, una sua amica, diceva: se mio marito mi chiede altri 12 anni, io con piacere glieli do. Non ha neanche bussato, è tornato altri 12 anni a studiare in yeshiva. Difficile, eh? Sacrificare se stessi per la Torah e anche la vita coniugale per la Torah. Difficile, bisogna essere Rabbi Akiva, bisogna essere Rachel. Quando lui torna finalmente, dopo 24 anni, era già famoso nel mondo. Lui torna a casa accompagnato da migliaia di allievi. Fate spazio, nessuno si deve avvicinare. Il grande Rabbi Akiva sta tornando a casa sua e vedono una signora. Dicono: signora, si sposti. Come si permette lei di mettersi davanti al nostro grande maestro tzaddik come Rabbi Akiva? Ed era la moglie. Rabbi Akiva dice: zitti tutti, perché tutto quello che io ho e tutto quello che voi avete appartiene tutto a lei. Sheli veshelachem shelahu. Se lei non mi avesse dato il permesso di abbandonare il foyer familiare per poter andare a studiare Torah, io non sarei Rabbi Akiva e voi non sareste qua. E quindi Rabbi Akiva ha capito: sì, bisogna andare a studiare Torah, bisogna fare razzò, bisogna correre verso Hashem, ma poi bisogna tornare a casa e aiutare la moglie a lavare l'insalata, a fare attenzione che non ci siano i vermetti e gli insettini sulle foglie dell'insalata o sulle fragole o sulla frutta e verdura. È normale, crescono sulla terra e ci sono gli insetti. E la Torah ci chiede 6 volte di non consumare gli insetti. 6 volte. E quindi tutto questo ci insegna Rabbi Akiva che se vogliamo cercare Hashem, anche se vai in cielo come è andato lui, non è lì che lo trovi. Non è lì che lui vuole essere con te, è qua che lui vuole essere con te. Adesso finalmente possiamo capire qual è la differenza tra i primi 12 anni di Rabbi Shimon Baruch Hai nella grotta e il 13° anno. Non è che il 13° anno lui è sceso di livello. Era Rabbi Shimon Bar Yochai, che era l'allievo diretto. Sapete che Rabbi Akiva, quando gli sono morti 24.000 allievi, in questo periodo, per quello che noi siamo in lutto, nel periodo tra Pesach e Shavuot, noi non celebriamo matrimoni e altre cose, perché gli allievi di Rabbi Akiva interpretavano in modo diverso le sue parole e quindi non andavano d'accordo tra di loro, non davano il giusto rispetto uno all'altro. Al livello in cui loro si trovavano, erano 12.000 coppie. HaKadosh Baruch Hu ha detto no. A quei livelli in cui vi trovate così elevati, non potete cadere così in basso nel mancare di rispetto uno l'altro. Infatti, la famosa frase di Rabbi Akiva, Ve'ahavta le'reacha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso, ze klal gadol batorah. Questa è una regola generale di tutta la Torah. Rabbi Akiva, quando ha perso 24.000 allievi, ha ricominciato da zero. È andato in sud di Israele e lì c'era una piccola yeshiva dove c'erano grandi personaggi, Rabbi Meir, il protagonista della Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'era Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi e altri pochi, è iniziato da 5 se ricordo bene, e Rabbi Shimon Bar Yochai, in quanto allievo di Rabbi Akiva, quindi c'è il legame diretto maestro e allievo, Rabbi Shimon Bar Yochai è arrivato a livello finalmente dopo il 13° anno della grotta, il livello di Rabbi Akiva che aveva capito che HaKadosh Baruch Hu vuole stare nelle piccole cose di questo mondo. E quindi se tu vuoi stare, Shivti bevet Hashem kol yemei chayai, se vuoi abitare nella casa di Hashem tutta la tua vita, non devi abbandonare la vita. Non devi abbandonare la vita terrena, anzi la devi santificare, basta. In ogni cosa che fai, mettici l'ingrediente principale che è la presenza di Hashem. E così tu hai portato la Shekhinah in questo mondo. Quindi Rabbi Shimon, quando è entrato il 13° anno, dopo 12 anni, è entrato nella grotta ancora un anno, dal livello di Razzò ha raggiunto il livello superiore che è il livello di Shov, quello di tornare indietro. È vero che l'anima vuole staccarsi come la candela, abbiamo studiato nel capitolo 35 che l'anima di ogni ebreo è come una candela, la candela ha questa fiamma che vuole sempre staccarsi e andare verso l'altro, ma bisogna cercare di mantenerla giù perché abbiamo bisogno della sua luce qui fisicamente. Bene, finirei con una storia chassidica recente. Se per voi va bene, se per voi va meglio, dite qualcosa.
Scusa, Rav, io avrei una domanda, posso permettermi?
Certamente.
Quando si fa la Berakhah dopo il pasto, la Birkat Hamazon, quella di Shabbat, no? Io personalmente, dopo la lezione di stasera, ho imparato che ho sbagliato sempre a interpretare questa frase, cioè quando si chiede che il clemente ci conceda un mondo che tutto Shabbat è riposo per una vita eterna, io l'ho sempre interpretato come un voler alzarmi, no? Utilizzando le tue parole, innalzarmi e rimanere innalzato, e invece ho sempre sbagliato allora.
No, non hai sbagliato. Quel livello al quale tu ti sei innalzato deve servirti per fare meglio le cose terrene. Perché noi abbiamo il dovere di innalzarci ogni giorno, di diventare più spirituali, ma non di staccarci dalla vita terrena. Stamattina ho raccontato a un ragazzo che è qua nella lezione, velocemente ve lo racconto, una storia del Baal Shem Tov, che il Baal Shem Tov odiava, anche tra i rabbini c'erano quegli eremiti, si chiamavano Perushim. Parush vuol dire una persona che si staccavano dal mondo, erano sedute in sinagoga tutta la loro vita, non andavano mai a casa, si erano staccati dalla famiglia, staccati dalla vita terrena e la gente che aveva pietà di loro gli portava qualcosa da mangiare. Ma loro digiunavano tutto il giorno, avevano il tallit sulla testa e il tefillin addosso, tutto il giorno studiavano e pregavano e non parlavano mai con nessuno. Ed era una cosa che si era diffusa fino ai tempi del Baal Shem Tov. Baal Shem Tov ha combattuto contro queste persone. E una volta il Baal Shem Tov entra in una sinagoga e vede questo personaggio che si vedeva spesso nelle sinagoghe. Si siede vicino a lui e gli dice: "Come stai?" E lui non risponde. "Come va la salute?" E lui non risponde. Lo guarda e gli dice: "E la parnasà, il sostentamento, tutto a posto?" Allora questa persona si infastidisce, gli fa vedere la porta con la mano. "Per favore, puoi uscire di qua senza parlare perché non parlano. Sono persone staccate dalla vita terrena." E il Baal Shem Tov lo guarda e dice: "Lo sai che stai affamando il tuo creatore?" E lui lo guarda così, incuriosito, senza parlare, gli dice: "Sai che ogni volta che un ebreo ti chiede come stai e tu rispondi bene, Baruch Hashem, nel dire bene aggiungi il nome del creatore che ti dà la salute, che ti dà il sostentamento, che ti dà la vita. Questo è il suo cibo, per questo lui ha creato il mondo, per questo che lui ci ha creato, perché noi con la nostra bocca lo si ringrazi, non dal libro. Dal tuo cuore, dalla tua anima. Un ebreo ti chiede come stai e non rispondi. Sono 50 anni che hai affamato Hashem." E a quel punto il Baal Shem Tov si alza e se ne va. E ha spiegato a questa persona che per 50 anni, quanto elevato che fosse, aveva sbagliato tutto. Tornatene a casa, mangia pranzo, fai Netilat Yadayim, di' due parole di Torah a tavola, Fai Birkat Hamazon, abbraccia i tuoi figli, ma chi te l'ha detto che devi vivere una vita? Moshe Rabbeinu è stato comandato da Hashem di vivere una vita, ma non è che non parlava con la gente. Sapete che Moshe Rabbeinu aveva un viso che illuminava così tanto che si doveva coprire, ma non era colpa sua, non era una sua. Quando Moshe Rabbeinu è sceso dal Monte Sinai, Hashem ha detto: di al popolo di tornare a tutti alle loro case. Così dice Hashem: avete visto qualcosa che nessuno mai vedrà più. La Torah dice: non mai più Hashem si rivelerà come si è rivelato nel monte di Sinai quando ci ha regalato la Torah. Cosa dice alla gente? Non ha detto alla gente: rimanete qua, elevate. No, tornate alle vostre case. E a Mosè ha detto: Ve'ata po' amodima di tu, però devi rimanere qua vicino a me. Ve'etena lecha, e a te ti regalerò a Torah ve'amitzvah, asher katavti leorotam, la Torah scritta, la Torah orale. E quindi Mosè Rabbeinu ha ricevuto un comandamento di Hashem di rimanere nella sua tenda e quindi di non tornare a casa. Ma questa cosa ha sconvolto Miriam, la sua sorella, ha sconvolto il fratello Aaron. Com'è possibile che non è tornato a casa? Non è quello che Hashem vuole, ma loro non sapevano che Hashem gliel'aveva comandato. Ma non siamo mica Moshe Rabbeinu noi. Moshe Rabbeinu ha dato scusate, Hashem ha dato un'indicazione chiarissima a tutto il popolo: tornate alle vostre mogli, tornate alle vostre case, alle vostre tende, ai vostri figli. Perché quello che avete visto oggi vi serve per fare meglio quello che fate tutti i giorni, la vostra vita terrena. Spero
Grazie, Raff. Grazie
di aver risposto alla tua domanda, che ti ha
mille.
anche aiutato
A un certo punto.
a spiegare meglio questo concetto. Finisco con una storia del 1927. Nel 1927 il Rebbe precedente, che era lo suocero del Rebbe, sapeva che aveva i giorni contati, perché la Russia nel 1917 si era trasformata da essere un impero dello zar al comunismo, giusto? La famosa rivolta del 1917. I comunisti avevano vietato assolutamente a tutti i loro, chiamiamoli, connazionali, di professare qualsiasi tipo di religione. Comunismo vuol dire Dio non esiste. Ma chiaramente il Rebbe ne sa qualcosa di più. Ma chi veniva scoperto andava in Siberia, nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi, veniva giustiziato lo stesso giorno nelle cantine delle prigioni. E morivano centinaia e migliaia tutti i giorni, giustiziati nelle cantine. Oppure li mettevano sui treni, li mandavano in Siberia a tagliare la legna e a morire.
Ma c'era anche la polizia ebraica, la Gebsefia. Che
Il Sexchia, sì, è un altro argomento.
hanno preso Rav Futefat.
Sì. Purtroppo era un periodo molto, molto, molto buio. C'era il segretario del Rebbe precedente, uno dei segretari, si chiamava Rav Yecheskel Feigin, questo era il suo cognome. Abbiamo iniziato con la profezia di Yecheskel, finiamo la lezione con questo personaggio unico. E lui ha raccontato che nella sua vita ha pianto solo 3 volte. E dice la terza volta era nel 1927, erano i giorni più difficili del comunismo. Ma il Rebbe Rajatz, Rabbi Yosef Yitzhak, non ha preso in considerazione assolutamente la volontà dei rivoluzionari. Lui era considerato un controrivoluzionario. E quindi lui ha creato una rete, come si dice, una rete sottobanco, una rete nascosta di...
Sotterranea.
No, c'è un termine in italiano.
Clandestino.
Clandestino, si può dire, sì. Una rete clandestina di yeshivot, per i ragazzi, di Talmud Torah per i bambini, delle sinagoghe. Doveva essere fatto tutto in modo silenzioso e clandestino, addirittura dei mikve. C'era una famiglia in Russia che aveva sotto il tavolo, in sala da pranzo, un'asse di legno coperta da un tappeto, e quando una donna doveva andare al mikve, tutto di nascosto, spostavano il tavolo, tiravano sul il tappeto, alzavano l'asse di legno, e c'era una raccolta di acqua kasher per il mikve. Questa era la vita degli ebrei in Russia. Non stiamo parlando di 1000 anni fa, fino a 50 anni fa era così, fino agli anni 80. E quindi lui, il Rebbe e il suo segretario lavoravano ininterrottamente. Oltre, il segretario dice: il Rebbe ha delle forze divine, io non ce l'ho. Lavorava più di quello che il suo corpo poteva chiedere. Quindi non aveva neanche il tempo di dormire, di mangiare, ed erano a rischio ogni minuto, perché c'erano le spie ad ogni angolo. Il pericolo però non gli dava nessun tipo di preoccupazione. C'era solo una cosa che lo preoccupava, che era talmente impegnato nel rischiare la vita, in andare nelle piccole città e nei villaggi ebraici per vedere in che modo salvare gli ebrei da perdere questa catena che dura da 3000 anni e quindi era obbligatorio insegnare loro. Io conosco tante persone che il padre era maestro in Russia, che l'hanno mandato in Siberia e non è mai tornato. Conosco tante persone. E quindi quello che gli preoccupava è che non aveva tempo di studiare Torah e di pregare come voleva lui. E quindi nella sua amarezza, nella sua sofferenza, è entrato dal Rebbe, non come segretario, ma in udienza privata come Hasid che si rivolge al proprio Rebbe, e ha chiesto al Rebbe: dammi il tempo di studiare qualcosa, dammi il tempo di poter fare una tefilà un po' più lunga. E il Rebbe lo guarda e gli dice: sai che in quella città ancora non c'è una yeshiva, i ragazzi non sanno neanche che cosa vuol significa Shabbat e Kasher, e nell'altra città non c'è un Talmud Torah che è ancora più importante, e nell'altra città non c'è un mikveh. Cosa mi stai chiedendo? Rabbi Cheskel Feigin ha capito la situazione e distinto, si è messo a piangere. Ha capito che lui, fin tanto che la situazione è così, non avrà il tempo di studiare, non avrà il tempo di pregare. E quindi è successa una cosa molto particolare, che quando lui si è messo a piangere davanti al Rebbe, il Rebbe si è messo a piangere anche lui. Tutti e due hanno pianto a lungo. Il Rebbe gli ha detto: se noi facciamo quello che noi abbiamo piacere di fare, cosa succederà con tutte le cose che dobbiamo fare? Questa è la volontà di Hashem, che io faccio quello che io voglio fare. Certo che tu vuoi fare cose giuste, cose corrette, cose spirituali, ma prima di occuparti di te stesso bisogna occuparsi degli altri. Anche se tu hai una volontà che è giusta, che è corretta, che è pura. E Rebbe dice: anch'io piango con te. Anch'io vorrei studiare più Torah. Anch'io vorrei pregare per ore. E Rebbe sa pregare, Rebbe sa studiare. Ma non è quello che oggi vuole Hashem. E quindi da tutta questa lezione possiamo imparare, partendo dalla storia di Rabbi Shimon Baruch Hai, che è entrato nella grotta, ma alla fine doveva uscire dalla grotta. E quando doveva uscire dalla grotta, doveva uscire nel modo giusto, per capire che Hashem vuole vedere che quell'ebreo semina la terra per poter fare poi la mitzvah di dare la terumah al Kohen, il maaser al Levi, l'angolo per il povero, le spighe che ha dimenticato, lasciarle lì per gli orfani e le vedove. Tutto quello che la Torah ci chiede di fare sono mitzvot, che se non arriamo alla terra e seminiamo e raccogliamo non possiamo fare. E tutte le altre mitzvot, per poter poi il settimo anno riposare la terra, dobbiamo lavorare la terra 6 anni, per vedere la berachà, nel sesto anno ci sarà raccolto, per il sesto, per il settimo, per l'ottavo, e tutti gli anni che arrivava il sesto anno succedeva questo miracolo, la terra dava 3 volte tanto. Hashem vuole vivere con te nella vita terrena. E quindi noi siamo i professionisti che sappiamo fare queste cose, trasformare la materialità in spiritualità e santificare ogni ingrediente, ogni componente di questo mondo terreno. L'unica cosa che vorremmo, oltre a una bella berachà da Rabbi Shimon Bar Yochai, perché ce la meritiamo, c'è un bellissimo canto che si usa a cantare all'Agba Omer, il 18 di Iyar, che è il giorno di partita di Rabbi Shimon Bar Yochai, che dice che la sua Torah ci protegga, che la Torah che lui ci ha insegnato possa essere una luce ai nostri occhi e che lui preghi per noi Adonenu Bar Yochai. Questo è un passo di un canto molto bello. Quello che noi possiamo chiedere ad Hashem è che si decida di arrivare a Yerushalayim Shel Mata, così potrà anche arrivare a Yerushalayim Shel Mala. E quindi il nostro lavoro sarà completato con le piccole cose di tutti i giorni che facciamo e che abbiamo fatto per poter vedere, come dice Davide Echia Melech, per poter vedere Mashiach Tzidkenu nel mondo fisico e portare la pace e la salute di questo mondo che ancora tanto manca. Shavua Tov a tutti quanti.
Amen, amen.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie.